Capitolo 16. La fine del tempo di prova. Nessuno sa quando il tempo della prova avrà termine. Dio non ha rivelato la fine del tempo di prova. Le cose che sono state rivelate devono essere accettate sia da noi sia dai nostri figli, ma non dobbiamo cercare di sapere quello che il Signore ha voluto tenere nascosto. Mi sono arrivate lettere nelle quali mi si chiedeva se avevo ricevuto una luce particolare sulla fine del tempo di prova e ho risposto che avevo solo questo messaggio da dare: dobbiamo lavorare finché il giorno dura perché arriverà la notte in cui non potremo fare più nulla. La legge sull'osservanza della domenica precederà la fine del tempo di prova. Il Signore mi ha mostrato in modo inequivocabile che l'immagine della bestia farà la sua apparizione prima della chiusura del tempo di prova, perché sarà il criterio con cui verrà messo alla prova il popolo di Dio, per mezzo del quale si deciderà il destino eterno. Ma che cos'è l'immagine della bestia? In che modo si forma? Si tratta di un'immagine costruita dalla bestia con due corna. Per sapere a cosa somigli l'immagine e in che modo viene fatta, si devono studiare le caratteristiche della bestia stessa, il papato. Quando la Chiesa primitiva si allontanò dalla semplicità del messaggio del Vangelo, accettando i riti e i costumi del paganesimo, perse lo spirito e la potenza di Dio. Poi, per dominare sulle coscienze degli uomini, cercò l'appoggio del potere temporale. Nacque così il papato, cioè una chiesa che controllava lo Stato e se ne serviva per realizzare i propri fini, specialmente per punire l'eresia. Perché gli Stati Uniti potessero fare un'immagine della bestia era necessario che il potere religioso dominasse il governo civile, e l'autorità dello Stato venisse utilizzata dalla Chiesa per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'immagine della bestia rappresenta quella forma di protestantesimo apostata che si andrà gradualmente sviluppando quando le chiese protestanti cercheranno l'aiuto del potere civile per imporre i loro dogmi. La prova termina con il suggellamento degli eletti. Prima di entrare nel tempo di prova, tutti riceveranno il suggello dell'Iddio vivente. Ho visto che in quel momento i quattro angeli non tratterranno più i quattro venti. E ho visto carestie, pestilenze e spade, una nazione si eleverà contro un'altra e la confusione regnerà nel mondo intero. Ho visto angeli andare e venire dal cielo con gran fretta. Un angelo, che portava un calamaio di ritorno dalla terra, annunciò a Gesù che il suo lavoro era terminato, e che i santi erano stati numerati, e avevano ricevuto il suggello. Poi vidi Gesù, che aveva officiato davanti all'arca contenente i 10 comandamenti, gettare via il turibolo. Lo vidi alzare le mani e con voce potente dire: è compiuto. Sembrerà che rimanga, per così dire, un breve istante. Però, mentre una nazione si leverà contro l'altra e un regno contro l'altro, non ci sarà ancora una conflagrazione generale. I quattro venti sono trattenuti e lo saranno fino a che i servitori di Dio non saranno stati segnati sulla fronte. Allora le potenze della terra scateneranno tutte le loro forze per la grande battaglia finale. Un angelo proveniente dalla terra annuncia che la sua opera è finita, che il mondo ha subito la prova suprema, e che tutti coloro che sono rimasti fedeli ai comandamenti di Dio hanno ricevuto il sigillo del Dio vivente. Gesù allora cesserà di intercedere nel santuario celeste. Alzando le mani esclamerà con voce potente: è compiuto. Il tempo della prova finirà improvvisamente e inaspettatamente. Quando Gesù cesserà di intercedere per l'uomo, il destino di tutti sarà per sempre deciso. La prova terminerà, l'intercessione di Cristo sarà interrotta nel cielo. Questo momento arriverà improvvisamente per tutti, e tutti coloro che hanno trascurato di purificarsi ubbidendo alla verità saranno considerati sonnacchiosi. La prova terminerà improvvisamente e del tutto inaspettatamente. Ma fin da questo momento il nostro nome può essere scritto nel libro del cielo ed essere certi che Dio ci accetta. Quando finirà il giudizio investigativo, il destino di tutti sarà deciso per sempre, o la vita eterna o la perdizione. Il tempo di angoscia si chiuderà poco prima dell'apparizione del nostro Signore sopra le nuvole del cielo. Prima del diluvio, dopo che Noè era entrato nell'arca, Dio chiuse la porta lasciando fuori gli empi. Per 7 giorni la gente, ignorando che il proprio destino era ormai deciso, continuò a vivere con superficialità, preoccupata di soddisfare i propri piaceri e beffandosi degli avvertimenti relativi all'imminente castigo. Così disse il Salvatore avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Silenziosamente, in modo furtivo e inatteso come il ladro di notte, giungerà l'ora decisiva che segnerà il destino eterno di ogni uomo, l'ora in cui l'offerta misericordiosa fatta all'uomo colpevole sarà ritirata. Mentre l'uomo d'affari è intento a ricercare nuove possibilità di guadagno, mentre chi ama il piacere segue le proprie inclinazioni, e chi è schiavo della moda si preoccupa della sua apparenza, il giudice di tutta la terra potrebbe pronunciare la sentenza: sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Che cosa fa l'umanità dopo il periodo della prova? I giusti e i malvagi vivranno ancora sulla terra. Gli uomini continueranno a piantare e a costruire, a mangiare e a bere, inconsapevoli del fatto che la sentenza finale è stata pronunciata nel santuario celeste, ed è irrevocabile. Quando la decisione irrevocabile sarà pronunciata nel santuario e il destino del mondo sarà fissato per sempre, gli abitanti della terra non lo sapranno. Le forme della religione continueranno a essere esercitate da un popolo ormai definitivamente privo dello Spirito di Dio. Lo gelo satanico con il quale il principe del male ispirerà gli empi per l'adempimento dei suoi disegni malvagi sarà considerato fedeltà al Signore. Il grano e le zizzanie crescono insieme fino alla mietitura. Nei normali compiti della vita di ogni giorno i giusti vivranno in contatto con gli ingiusti. I figli della luce si mescoleranno con i figli delle tenebre affinché il contrasto sia visibile a tutti. Cristo ha dichiarato che quando ritornerà alcuni tra quelli che lo attendono saranno occupati in transazioni di affari. Alcuni altri staranno seminando i campi o facendo maturare e raccogliendo le messi, altri infine staranno macinando. Continueranno i divertimenti proibiti e l'incredulità. Lo scetticismo e la cosiddetta scienza hanno in larga parte minato la fede del mondo cristiano nella Bibbia. Vengono accettati allegramente errori e favole, tutto pur di andare avanti senza preoccupazioni continuando il cammino del piacere personale, e cercando in tutti i modi di allontanare l'idea di Dio. Essi dicono: domani sarà come oggi e ancora meglio. Ma nel bel mezzo dell'incredulità e dei piaceri mondani si udrà il grido dell'arcangelo e la tromba di Dio. Quando il mondo sarà nel pieno della sua attività, immerso nella ricerca del profitto, Gesù verrà come un ladro. Quando il cosiddetto popolo di Dio si unirà al mondo e vivrà seguendo nei piaceri proibiti, quando il fasto del mondo diventerà il divertimento della Chiesa, quando le campane nuziali suoneranno e tutti penseranno ai lunghi anni di prosperità temporale che vi saranno ancora, allora, improvvisamente, come un lampo che squarcia i cieli, verrà la fine delle loro inutili visioni e delle loro deludenti speranze. Gli uomini saranno totalmente assorbiti dagli affari. Quando Lot annunciò ai membri della sua famiglia la distruzione di Sodoma, essi non ascoltarono le sue parole ma dissero di lui che era un fanatico. La distruzione che seguì li colse impreparati. Così sarà quando Cristo verrà, contadini, commercianti, avvocati, uomini d'affari, saranno totalmente presi dal lavoro e su di loro il giorno del Signore arriverà come una trappola. Quando pastori, contadini, mercanti, avvocati, grandi uomini e brave persone grideranno, pace e sicurezza arriverà la distruzione. Luca, riportando le parole di Cristo, dice che il giorno del Signore arriverà come una trappola, è l'immagine dell'animale che vaga nei boschi in cerca di preda, e poi improvvisamente si trova imbrigliato nella trappola nascosta dall'uccellatore. Quando gli uomini sono rilassati, mentre si divertono, assorbiti nel comprare e nel vendere, in quel momento arriva il ladro con passo furtivo. Così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. I capi religiosi saranno pieni di ottimismo. Quando i ragionamenti filosofici soffocheranno il timore del giudizio divino, quando le guide religiose annunceranno una lunga epoca di pace e prosperità e gli uomini saranno assorbiti nei loro affari e nella ricerca del piacere, piantando, costruendo, divertendosi, sposandosi, respingendo gli avvertimenti di Dio e deridendo i suoi messaggeri, allora essi saranno colpiti da una distruzione improvvisa a cui nessuno potrà sfuggire. Per i malvagi il giorno di Dio sopraggiungerà inatteso. Mentre la vita prosegue il suo corso abituale, mentre gli uomini sono assorbiti dai piaceri, dagli affari, dall'amore per il denaro, mentre i capi religiosi esaltano il progresso e la scienza del mondo, mentre la gente si culla in una falsa sicurezza, allora, come un ladro che in piena notte ruba nelle case incustodite, un'inattesa e improvvisa distruzione si abbatterà sui malvagi e sugli indifferenti e non scamperanno affatto. Satana deduce che la prova è terminata. Nei momenti difficili Satana istigherà il malvagio e insieme circonderanno il popolo di Dio per distruggerlo. Ma Satana non sa che la parola perdono è già stata registrata accanto al nome dei giusti nei libri del cielo. Come Satana spinse Esaù a marciare contro Giacobbe, così nel tempo di angoscia istigherà gli uomini a distruggere il popolo di Dio e li accuserà come accusò Giacobbe. Ma egli vede che gli angeli li proteggono e ne deduce che i loro peccati sono stati perdonati, ma non sa che il loro destino è stato deciso nel santuario del cielo. La parola trascurata. Chi non apprezza, non studia e non ama la parola di Dio annunciata dai suoi servitori dovrà pentirsene duramente. Ho visto che nel giorno del giudizio il Signore camminerà sulla terra e le terribili piaghe cominceranno ad abbattersi. Sarà allora che quelli che hanno disprezzato la parola di Dio, quelli che l'hanno considerata di poco valore, vagheranno di mare in mare, da nord a est, correranno avanti e indietro per cercarla ma non la troveranno. C'è sulla terra un estremo bisogno di udire la parola. Per il peccatore sono finite le preghiere. I ministri di Dio hanno concluso il loro lavoro, hanno offerto le ultime preghiere e sparso le lacrime più amare per una chiesa ribelle e un popolo malvagio. L'estremo avvertimento è stato dato. E sarà allora che tutti coloro che hanno fatto professione di fede ma non l'hanno vissuta saranno pronti a offrire senza esitazione case e terreni, dollari ammassati con avidità e trattenuti con avarizia in cambio di un po' di consolazione. Desidereranno ascoltare dai propri pastori parole di salvezza e di speranza o sentire una preghiera. Ma inutilmente saranno affamati e assetati, la loro sete non sarà mai spenta e non saranno consolati. Il loro destino è stato definitivamente deciso. Sarà un tempo terribile e spaventoso. Nel tempo in cui i giudizi di Dio verranno inflitti senza misericordia sarà invidiabile per i malvagi la situazione di chi abiterà nel luogo segreto dell'Altissimo, cioè nei cortili in cui il Signore nasconde tutti quelli che lo hanno amato e hanno obbedito ai suoi comandamenti. Il luogo del giusto è veramente ambito in quel momento da coloro che stanno soffrendo a causa dei propri peccati. Ma la porta della misericordia è chiusa per il malvagio. Dopo la fine della prova non verranno più offerte preghiere in loro favore. Non è possibile passare a un altro il proprio carattere. Due Signore viene con potenza e gran gloria. Toccherà a lui separare il giusto dal malvagio. Ma l'olio non può essere trasferito nelle lampade di chi ne è sprovvisto. E allora si adempiranno le parole di Cristo, due donne staranno macinando insieme, una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, uno sarà preso e l'altro lasciato. I giusti e i malvagi svolgono insieme i lavori quotidiani, ma il Signore legge nel carattere. Egli sa chi è il figlio ubbidiente che rispetta e ama i suoi comandamenti. Morire è una cosa solenne, ma ancor più solenne è vivere. Noi ritroveremo ogni pensiero, ogni parola, ogni azione della nostra vita. Come ci saremo formati durante il tempo di grazia, così rimarremo per l'eternità. La morte dissolverà il corpo, però non recherà nessun mutamento al carattere. La venuta di Cristo non trasformerà il nostro carattere, ma lo fisserà per sempre senza nessuna possibilità di cambiamento. Un'altra prova non servirebbe a convincere il malvagio. Dobbiamo approfittare al massimo delle opportunità che abbiamo oggi. Non ci sarà un'altra prova per prepararci per il cielo. È la prima e ultima opportunità che ci viene concessa per formarci quel carattere che ci permetterà di entrare nella casa che il Signore ha preparato per chi ubbidisce ai Suoi comandamenti. Dopo la venuta del Signore non ci sarà un tempo di prova. Chi dice il contrario è stato ingannato e fuorviato. Prima del ritorno di Cristo ci sarà una situazione simile a quella che ci fu prima del diluvio. E dopo che il Signore apparirà sulle nuvole del cielo a nessuno verrà data una seconda occasione di salvezza. Tutti avranno già preso una decisione. Tutti saranno provati e giudicati secondo la luce che hanno ricevuto. Chi ha preferito gli inganni alla luce non potrà cercare una seconda prova. Non ci sarà un millennio temporale. Se, dopo che lo Spirito si è manifestato nei loro cuori, queste persone hanno resistito alla verità e hanno usato la loro influenza per impedire ad altri di accettarla, per loro non si potrà fare niente. Non hanno cercato di trasformare il proprio carattere durante il tempo di prova concesso e Cristo non darà loro una seconda opportunità. La decisione presa è definitiva.